Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jeans Orabi Jeans. Capitolo 32. Venne martedì pomeriggio e svanì nel crepuscolo. Il paese di St. Petersburg era ancora in lutto. I ragazzini dispersi non erano stati ritrovati. Per loro erano state fatte preghiere pubbliche e molte, molte preghiere private in cui le persone avevano messo tutto il loro cuore. Ma dalla grotta non arrivava ancora nessuna buona notizia. La maggioranza dei soccorritori si era arresa ed era tornata alle sue faccende quotidiane, dicendo che era evidente che i bambini non potessero più essere trovati. La signora Thatcher era molto malata, in delirio per il più del tempo. La gente diceva che spezzava il cuore sentirla chiamare la sua bambina e alzare la testa e ascoltare un intero minuto alla volta e poi poggiarla giù di nuovo con un lamento. Zia Polly era caduta in una malinconia continua e i suoi capelli grigi le erano diventati quasi bianchi. Il paese andò a letto martedì triste e sconsolato. Nel cuore della notte! Scoppiò uno scampanio sfrenato dal campanile del paese. E in un istante le strade brulicavano di gente vestita a metà, che urlava in preda alla frenesia: «Uscite! Uscite! Sono stati trovati! Sono stati trovati!» Padelle di stagno e corni si assommarono alla baraonda. La popolazione si ammassò e si avviò verso il fiume. Incontrò i bambini che arrivavano su un carro scoperto, trascinato da cittadini urlanti, gli si affollò intorno, si unì alla sua marcia verso casa e sfilò sfarzosamente per la via, gridando urrà dopo urrà. Il paese era illuminato, nessuno andò più a letto. Fu la notte più grandiosa che il paesino avesse mai visto. Nella prima mezz'ora una processione di paesani sfilò per la casa del giudice Thatcher, abbracciò i sopravvissuti e li baciò, strinse con forza la mano di Mrs. Thatcher, provò a parlare ma non riusciva e se ne andò facendo piovere lacrime dappertutto. La felicità di zia Polly era completa e quella di Mrs. Thatcher quasi altrettanto. Sarebbe stata completa comunque non appena il messaggero inviato con le grandi notizie alla grotta le avesse date a suo marito. Tom era disteso su un sofà, con accanto a lui un pubblico impaziente, e raccontò la storia della meravigliosa avventura, mettendovi dentro tante ragguardevoli aggiunte per abbellirla, e concluse con una descrizione di come avesse lasciato Becky e fosse partito in una spedizione esplorativa, come avesse seguito due strade, fin dove riusciva ad arrivare lo spago dell'Aquilone, di come ne avesse seguita una terza fino alla massima estensione dello spago, e stesse per tornare indietro quando aveva intravisto un puntino lontano che appariva come luce del giorno e non avrebbe più esplorato quel passaggio. Disse di come fosse tornato da Becky e le avesse dato la bella notizia e lei gli avesse detto di non seccarla con quelle storie perché era stanca e sapeva che stava per morire e che lo desiderava. Descrisse come l'avesse convinta a fatica e come fosse quasi morta dalla felicità quando aveva brancolato fino al punto dal quale aveva effettivamente visto il granello blu di luce del giorno. Come si fosse spinto fuori dal buco ed avesse poi aiutato lei ad uscire, di come si fossero seduti là a piangere di gioia, come alcuni uomini passassero di là in barca e Tom li avesse chiamati e gli avesse raccontato la loro situazione e che avevano fame. Come gli uomini dapprima non credessero al racconto incoerente perché dissero loro: «Siete 5 miglia a valle rispetto alla caverna». Poi li avevano presi a bordo, remato fino a una casa, dato da mangiare, li avevano fatti riposare fino a 2 o 3 ore dopo il buio e poi li avevano portati a casa. Seguendo gomitoli che si erano lasciati dietro, il giudice Thatcher e il drappello di soccorritori che lo accompagnavano furono rintracciati nella grotta ed informati della grande notizia. Come Tom e Becky scoprirono presto, non era possibile riprendersi subito da 3 giorni e 3 notti di fatica e di fame nella grotta. Rimasero a letto tutto il mercoledì e il giovedì e gli sembrava di sentirsi sempre più stanchi e sfiniti. Tom si alzò per un po' il giovedì, scese in paese il venerdì e al sabato si sentiva più o meno come sempre. Ma Becky non lasciò la sua stanza fino a domenica. E dopo sembrava come se fosse stata affetta da una malattia debilitante. Tom venne a sapere della malattia di Huck e andò a trovarlo venerdì, ma non fu fatto entrare in camera da letto, né fu fatto entrare sabato e domenica. Dopodiché fu ammesso ogni giorno, ma gli fu detto di non parlare della sua avventura e di non entrare in argomenti troppo emozionanti. La vedova Douglas rimaneva per controllare che obbedisse. A casa Tom venne a sapere dell'evento di Cardiff Hill e anche il corpo dell'uomo coperto di stracci era stato trovato poco dopo nel fiume, vicino all'attracco del ferry. Forse era annegato mentre cercava di scappare. Circa 15 giorni dopo il suo salvataggio dalla grotta, Tom uscì per andare a far visita a Huck, che si era rimesso bene in forze ora, per ascoltare storie emozionanti. E Tom a sua volta ne aveva qualcuna che l'avrebbe interessato, pensò. La casa del giudice Thatcher era sulla sua strada e lui si fermò per vedere Becky. Il giudice ed alcuni amici lo fecero parlare e qualcuno gli chiese ironicamente se gli fosse piaciuto tornare nella grotta. Tom disse che pensava che non gli sarebbe dispiaciuto. Il giudice disse:
«Beh, ce n'è di altri come te, Tom, non ho il minimo dubbio, ma ci abbiamo pensato noi. Nessuno si perderà mai più in quella grotta».
«Perché?»
«Perché 2 settimane fa ho fatto coprire il suo portone con ferro da pentole e l'ho chiusa con 3 lucchetti. E io ho le chiavi».
Tom diventò bianco come un lenzuolo.
«Che è, ragazzo? Qua, correte! Qualcuno! Portate un bicchiere d'acqua!»
Fu portata l'acqua e gettata sulla faccia di Tom.
«Ah, sei a posto? Ma che ti ha preso, Tom?»
«Oh, giudice, c'è In Jun Jo nella grotta!»
«Who's gonna talk your future over while I'm rambling in the west? Sad and lonely, often do I think of thee, and I wonder, little darling, do you ever think of me?»
Capitolo 33. Pochi minuti la notizia si era diffusa e una dozzina di chiatte con uomini a bordo si muoveva verso la grotta MacDougall e il ferry boat, ben carico di passeggeri, seguì presto. Tom Sawyer era nella chiatta che trasportava il giudice Thatcher. Quando venne aperta la porta della grotta, si presentò, alla luce fioca del luogo, uno spettacolo penoso. In Giungio era steso a terra, morto, col volto vicino alla fessura della porta, come se i suoi occhi bramosi fossero rimasti fino all'ultimo momento fissati sulla luce e l'allegria del libero mondo di fuori. Tom fu mosso a compassione, perché sapeva per sua stessa esperienza quanto avesse sofferto quel disgraziato. Aveva pietà, ma provò anche un gran senso di sollievo e sicurezza adesso, che gli rivelava in una misura che non aveva mai pienamente compreso prima quanto grande fosse il peso di terrore che lo aveva oppresso dal giorno in cui aveva alzato la sua voce contro quel reietto sanguinario. Il coltello da caccia di Injunjo era a terra lì vicino, la lama rotta in due. La grossa trave alla base della porta era stata intagliata e perforata, con un lavoro lungo e faticoso, anche inutile, perché al suo esterno la roccia formava uno scalino, e su quel materiale resistente il coltello non era servito. Il solo danno fu fatto sul coltello stesso. Ma se anche non ci fosse stato alcun ostacolo di roccia, il lavoro sarebbe stato comunque inutile, perché se la trave fosse stata completamente scavata, Injunjo non avrebbe potuto far passare il suo corpo sotto la porta. E lui lo sapeva, e quindi aveva tagliato in quel punto giusto per fare qualcosa, per passare il tempo, per impegnare la sua mente tormentata. Di solito, nelle cavità di quell'ingresso, uno poteva trovare una mezza dozzina di mozziconi di candele lasciate là dai turisti, ma ora non ce n'erano. Il prigioniero li aveva cercati e se li era mangiati. Era anche riuscito a catturare alcuni pipistrelli, eppure questi si era mangiato, lasciandone solo le zampe. Quel povero sfortunato era morto per la fame. In un punto, là vicino, una stalagmite, formata dallo sgocciolamento dell'acqua da una stalattite che le stava sopra, era lentamente cresciuta da terra verso l'alto, per ere. Il prigioniero aveva spezzato la stalagmite e sul moncone aveva poggiato una pietra, scavandoci sopra una piccola cavità, per catturare la preziosa goccia che cadeva ogni 3 minuti, con la deprimente regolarità del ticchettio di un orologio. Un cucchiaino da dessert ogni 24 ore. Quella goccia cadeva quando le piramidi erano nuove, quando cadde Troia, quando furono gettate le fondamenta di Roma, quando fu crocefisso Cristo, quando il conquistatore creò l'impero britannico, quando Colombo salpò, quando il massacro di Lexington era una notizia. Sta cadendo ora, starà ancora cadendo quando tutte queste cose saranno sprofondate nel pomeriggio della storia e nel crepuscolo della memoria e saranno state inghiottite dalla notte fitta dell'oblio. Ha tutto quanto uno scopo e un compito. È questa goccia caduta pazientemente per 5.000 anni per essere pronta ai bisogni di questo fugace insetto umano? Ed avrà un altro importante compito da assolvere fra 10.000 anni? Non importa. Sono passati tanti e tanti anni da quando lo sventurato mezzosangue scavò la pietra per catturare quelle gocce senza prezzo. Ma ancora oggi il turista guarda più a lungo quel sasso pietoso e quell'acqua che gocciola lentamente quando viene a vedere le meraviglie della grotta MacDougall. La tazza di Injunjo è la prima nella lista delle meraviglie della grotta. Nemmeno il palazzo di Aladino regge il confronto. Injunjo fu sepolto vicino all'ingresso della grotta e la gente sciamò là su barche e carri dalle città e da tutte le fattorie e dai borghi nel raggio di 7 miglia. Portarono i loro figli ed ogni genere di provviste e confessarono che il funerale gli aveva quasi dato la stessa soddisfazione che gli avrebbe procurato l'impiccagione. Questo funerale fermò l'ulteriore avanzare di una cosa: la petizione al governatore per la grazia di Injunjo. La petizione era stata firmata da tanti. Erano state tenute molte lacrimose ed enfatiche riunioni, ed un comitato di energetiche donne era stato incaricato di mettersi in lutto e di andare a lamentarsi dal governatore e implorarlo di essere un somaro misericordioso e di calpestare il suo dovere. Si credeva che Injunjo avesse ucciso 5 cittadini del villaggio. Ma con questo, se fosse stato Satana stesso, ci sarebbero state tantissime mezze calze pronte a scarabocchiare i loro nomi su una petizione di grazia e a farci cader sopra una lacrima dalle loro tubazioni sempre rotte e gocciolanti. La mattina dopo il funerale, Tom portò Huck in un luogo appartato per farci una seria chiacchierata. Ormai ad Huck era stato detto tutto delle avventure di Tom dal gallese e dalla vedova Douglas, ma Tom disse che immaginava non gli avessero detto una cosa. Era di quella cosa che ora voleva parlare. Il volto di Huck si fece triste. Disse:
«Lo so cos'è. Sei entrato nel numero 2 e non ci hai trovato altro che whisky. Nessuno mi ha detto che eri tu, ma io ce lo sapevo che dovevi essere tu appena che ho sentito di quella faccenda del whisky. E ce lo sapevo che i soldi non li avevi presi perché mi riuscivi a beccare in un modo o nell'altro. E me lo dicevi, pure se con tutti gli altri tenevi la bocca chiusa. Tom, qualcosa me l'aveva sempre detto che noi non ci mettevamo le mani su quel malloppo».
«Dai, Huck, non ho mai fatto la spia su quell'oste. Lo sai che la sua taverna era a posto il sabato che sono andato al picnic. Non ti ricordi che dovevi stare di guardia là quella notte?»
«Oh sì, dai, sembra un anno fa. È stato proprio quella notte che ho seguito Injunjo dalla vedova».
«Tu l'hai seguito?»
«Sì, ma tieni il becco chiuso. Mi sa che Injunjo c'ha ancora amici e non voglio che si arrabbiano con me e che mi fanno brutti scherzi. Se non era per me, stava già in Texas a quest'ora».
Poi Huck raccontò tutta la sua avventura in confidenza a Tom, che aveva soltanto sentito della parte avuta dal gallese.
«Beh», disse Huck poco dopo, ritornando alla questione principale, «chiunque ha pizzicato il whisky al numero 2 ha pizzicato pure i soldi, mi sa. Comunque, Tom, per noi è bello andato».
«Huck, quei soldi non sono mai stati nel numero 2.
«Cosa?»
Huck esaminò a fondo la faccia del compagno.
«Tom, sei di nuovo dietro a quei soldi?»
«Huck, sono nella grotta». Gli occhi di Huck si incendiarono.
«Dillo ancora, Tom!»
«I soldi sono nella grotta!»
«Tom, adesso giura, è uno scherzo o è vero?»
«Sono serio, Huck, serio come non lo sono mai stato in tutta la mia vita. Ci vieni là dentro con me e mi aiuti a tirarli fuori?»
«Ci puoi scommettere che ci vengo. Ci vengo se riusciamo a far luce fino a là e non ci perdiamo».
«Lo possiamo fare senza il minimo problema al mondo, Huck».
«Dolce come il miele. Che cosa ti fa pensare che i soldi sono?»
«Huck, tu aspetta solo che arriviamo là dentro. Se non li troviamo, siamo d'accordo che ti do il mio tamburo e tutto quello che c'ho al mondo. Lo faccio per la miseria».
«Ok, al bacio, quando dici?»
«Proprio ora, se ti va. Sei forte quanto basta?»
«È tanto dentro la grotta. È da un po' che sto sulle gambe. 3 o 4 giorni ormai. Ma non ci riesco a camminare più di un miglio, Tom. Almeno non credo che ce la faccio».
«Sono circa 5 miglia per la strada che farebbero tutti, meno me, Huck. Ma c'è una fantastica scorciatoia che non sa nessuno e che conosco solo io. Huck, ti ci porto io in barca. Porto la barca fino a là e la porto indietro tutto da solo. Tu non devi muovere nemmeno un dito».
«Andiamo subito, Tom».
«Ok, ci serve un po' di pane e carne. E le nostre pipe. E una o due borse. E 2 o 3 spaghi per aquiloni. E qualcuno di quegli affari nuovi che si chiamano fiammiferi. Te lo dico io quante volte avrei voluto averne qualcuno quando ero là dentro». Un pochetto dopo mezzogiorno, i ragazzi presero in prestito un barchino da un cittadino che era assente e si mossero subito. Quando furono diversi chilometri oltre Cave Hollow, nota del traduttore, la grotta incavata, Tom disse: «Adesso vedi che questa costa sembra venir giù tutta uguale dalla grotta incavata. Niente case, niente legnaie, cespugli tutti uguali. Ma lo vedi quel punto bianco là in cima, dove c'è stata una frana? Beh, quello è uno dei miei segni. Ora andiamo a riva». Scesero a terra. «Ora, Huck, da dove stiamo potresti toccare il buco da dove sono uscito con una canna da pesca. Vedi se riesci a trovarlo». Huck cercò dappertutto e non trovò niente. Tom entrò trionfalmente in una fitta macchia di cespugli di sommacco e disse: «Eccoci qua, guardala, Huck, è la buca più nascosta del mondo. Tu non dirlo in giro. Ho sempre voluto fare il ladro, ma sapevo che mi serviva una cosa come questa e il problema era dove trovarla. Ce l'abbiamo adesso e ce lo teniamo fra noi. Ci faremo entrare solo Joe Harper e Ben Rogers, perché naturalmente ci deve essere una banda, se no non sarebbe fatto con stile. La banda di Tom Sawyer suona magnifico, no, Huck?»
«Sì, davvero, Tom. E a chi rubiamo?»
«Oh, quasi a tutti. Facciamo gli agguati alla gente. È il sistema principale».
«E li uccidiamo?»
«No, non sempre. Li nascondiamo nella grotta finché non trovano i soldi del riscatto».
«Che è il riscatto?»
«Soldi. Gli fai tirare su tutto quello che riescono, dagli amici. E dopo che li hai tenuti un anno, se non hanno tirato su niente, li uccidi. Questo è il sistema di solito. Solo le donne non le ammazzi. Le donne le rinchiudi, ma non le ammazzi. Sono sempre bellissime e ricche e c'hanno una paura tremenda. Gli prendi l'orologio e la roba, ma ti togli sempre il cappello e parli educato. Non c'è nessuno più educato dei ladri. Lo vedrai in ogni libro. Beh, le donne finisce che ti amano e dopo che sono state dentro alla grotta per una o due settimane smettono di piangere e dopo non riesci a farle andare via. Se le cacci via, si girano e ritornano subito indietro. È così in tutti i libri».
«Ehi, è proprio forte, Tom. Mi sa che è meglio che fare il pirata».
«Sì, in un certo senso è meglio, perché è vicino a casa e al circo, eccetera». E a questo punto tutto era pronto e i ragazzi entrarono nella buca, con Tom che faceva strada. Avanzarono a fatica fino all'estremità più lontana del tunnel. Poi legarono gli spaghi annodati fra loro e proseguirono. Pochi passi li portarono alla sorgente e Tom si sentì attraversare da un brivido. Mostrò a Huck il frammento di stoppino poggiato su un blocco d'argilla contro il muro e descrisse come lui e Becky avessero visto la fiamma lottare e morire. I ragazzini iniziarono a ridurre il tono della voce a sussurri ora, perché il silenzio e l'oscurità di quel posto gli opprimevano lo spirito. Andarono avanti e poco dopo entrarono e seguirono l'altro corridoio di Tom finché raggiunsero la piattaforma. Le candele mostrarono che in realtà non era un precipizio, ma solo un ripido cumulo d'argilla alto 20 o 30 piedi. Tom disse sottovoce: «Ora ti faccio vedere una cosa, Huck». Tenne alta la candela e disse: «Guarda dietro l'angolo, più lontano che riesci. La vedi quella là? Là, su quella grande roccia, laggiù, fatta col fumo della candela.
Tom, è una croce».
«E ora, dov'è il tuo numero due? Sotto la croce, eh?» «Huck, è proprio laggiù che ho visto Injun Joe tirare sulla candela». Huck fissò il segno mistico per un po' e poi disse con una voce tremante:
«Tom, filiamocela da qua».
«Cosa? E lasciamo il tesoro?»
«Sì, lo lasciamo. C'è il fantasma di Injun Joe qua intorno, sicuro».
«No, non c'è, Huck, non c'è. Deve stare nel posto dove è morto, lontano, all'ingresso della grotta, a 5 miglia da qua».
«No, Tom, non è così. Gironzola dalla parte dei soldi. Io lo so come si comportano i fantasmi e anche tu lo sai».
Tom incominciava ad aver paura che Huck avesse ragione. I dubbi gli crescevano nella mente. Ma presto gli venne un'idea. «Guarda un po' qua, Huck, che fessi che siamo. Il fantasma di Injun Joe non ci viene dalle parti di dove ci sta una croce». La considerazione era appropriata.
Ebbe il suo effetto. Tom, a questo non ci avevo pensato, ma è così. È una fortuna per noi quella croce. Mi sa che possiamo andare laggiù a cercare quella cassetta.
Tom andò per primo, scavando scalini grezzi nell'argilla mentre scendeva. Huck seguì. Quattro gallerie si diramavano dalla piccola caverna in cui si trovava la grande roccia. I ragazzi ne esaminarono tre senza risultato. Trovarono un piccolo recesso in quella più vicina alla base della roccia, con dentro un giaciglio di coperte stese a terra. Anche una vecchia bretella, un po' di buccia di pancetta e le ossa ben rosicchiate di due o tre uccelli. Ma non c'era nessuna scatola coi soldi. I ragazzi cercarono e ancora cercarono, ma invano. Tom disse: «Ha detto sotto la croce. Beh, questo è il punto più vicino sotto la croce. Non può essere proprio sotto la roccia, perché quella appoggia direttamente sul terreno». Cercarono dappertutto ancora una volta e poi si sedettero a terra scoraggiati. Huck non sapeva cosa suggerire. Dopo un po' Tom disse: «Guarda qua, Huck, ci sono impronte di piedi e un po' di unto di candela sull'argilla da una parte di questa roccia, ma sulle altre parti no. E come mai?» «Ci scommetto che i soldi sono sotto la roccia. Io mi metto a scavare nell'argilla».
«Non è una cattiva idea, Tom», disse Huck con eccitazione.
Il vero Barlow di Tom fu subito tirato fuori e non aveva scavato quattro pollici che toccò legno. «Ehi, Huck, lo senti questo?» Huck allora incominciò a scavare e a raschiare. Presto furono scoperte e rimosse alcune tavole. Avevano nascosto una fenditura naturale che portava sotto la roccia. Tom vi entrò dentro e tenne la candela più lontano che poté sotto la roccia, ma disse che non riusciva a vedere il fondo della fessura. Propose di esplorare. Si piegò e passò sotto. Lo stretto passaggio scendeva gradualmente. Seguì il suo corso tortuoso, prima a destra, poi a sinistra, Huck subito dietro. Poco dopo, Tom svoltò una breve curva ed esclamò: «Santo cielo, Huck, guarda qua!» Era la cassetta del tesoro, proprio lei, dentro una piccola grotta riparata, insieme ad un barile vuoto da polvere da sparo, un paio di fucili in fondine di cuoio, due o tre paia di vecchi mocassini, una cintura di cuoio e qualche altra robaccia bene inzuppata di acqua gocciolante.
«L'abbiamo trovato finalmente!» disse Huck,
passando le mani tra le monete annerite.
«Dio mio, ma siamo ricchi, Tom!»
«Huck, io ho sempre pensato che lo avremmo trovato. È troppo bello per crederci. Lo abbiamo preso, sicuro! Dai, non stiamo a perdere tempo qua. Tiriamolo fuori. Fammi vedere se riesco a sollevare la cassetta». Pesava circa 50 pounds. Tom la riusciva a sollevare in un modo o nell'altro, ma non riusciva a trasportarla comodamente. «Me lo credevo», disse. «Loro la portavano come se era pesante quel giorno alla casa coi fantasmi. L'avevo notato. Mi sa che ho fatto bene a pensare a portare le borsette». Presto i soldi furono nelle borse e i ragazzini le portarono su alla roccia con la croce.
«Ora prendiamo i fucili e le altre cose», disse Huck.
«No, Huck, lasciali là. È proprio la roba che ci serve quando andiamo a rubare. Li terremo sempre là e là ci faremo anche le orge. È proprio un posto maledettamente perfetto per le orge».
«Che orge?»
«Non so, ma i rapinatori fanno sempre orge. E naturalmente anche noi le dobbiamo fare. Vieni qua, Huck. Siamo stati qua dentro tanto tempo. Si sta facendo tardi, mi sembra. C'ho anche fame. Quando arriviamo alla barca, mangiamo e fumiamo». Dopo un po' sbucarono nella macchia di cespugli di sommacco. Guardarono fuori con prudenza, videro che la costa era libera e presto stavano mangiando e fumando nella barchetta. Mentre il sole calava verso l'orizzonte, si disormeggiarono e partirono. Tom risalì la riva nel lento crepuscolo, chiacchierando allegramente con Huck, e toccò terra poco dopo che fece buio. «Ora, Huck», disse Tom, «nascondiamo i soldi sotto il tetto della legnaia della vedova. E domani mattina vengo su e li contiamo e li dividiamo. E poi gli troviamo un posto nei boschi dove staranno al sicuro. Tu stai qua tranquillo e guardi la roba finché non sono andato a prendere il carretto di Benny Taylor. Un minuto e torno». Sparì e poco dopo tornò col carretto. Ci mise dentro i due piccoli sacchi, ci buttò sopra alcuni stracci vecchi e partì, tirandosi dietro il suo carico. Quando i ragazzini raggiunsero la casa del gallese, si fermarono per riposarsi. Proprio quando stavano per ripartire, il gallese uscì di casa e disse:
«Ehi, chi è là?»
«Huck e Tom Sawyer».
«Bene, venite con me, ragazzi, state facendo aspettare tutti. Qua, svelti, correte avanti, ve lo tiro io il carretto. Accidenti, non è leggero come sembra. Che ci avete, mattoni dentro o ferro vecchio?»
«Ferro vecchio», disse Tom.
«Mi era sembrato. I ragazzi in questo paese si preoccupano di più e sprecano più tempo a raccogliere 6 monete di ferro vecchio da vendere alla fonderia piuttosto che fare il doppio con un lavoro normale. Ma è la natura umana. Sbrigatevi, sbrigatevi!»
I ragazzi volevano sapere che cos'era quella fretta.
«Non vi preoccupate, lo vedrete quando arriviamo dalla vedova Douglas.»
Huck disse con qualche preoccupazione, perché da tempo era abituato ad essere accusato ingiustamente:
«Signor Jones, noi non abbiamo fatto niente.»
Il gallese rise.
«Beh, io non lo so, Huck, ragazzo mio. Questo io non lo so. Non siete buoni amici tu e la vedova?»
«Sì, beh, in ogni caso lei per me è stata una buona amica.»
«Tutto bene, allora. Di che devi avere paura?»
Questa domanda non aveva ancora trovato una risposta completa nella mente lenta di Huck, che s'era ritrovato sospinto assieme a Tom nel salotto di Mrs. Douglas. Mr. Jones lasciò il carretto vicino alla porta e li seguì. Il luogo era splendidamente illuminato e tutte le persone che avevano un minimo di importanza in paese erano là. I Thatcher erano là, gli Harper, i Rogers, zia Polly, Sid, Mary, il pastore, il giornalista ed ancora molti altri, e tutti col loro vestito migliore. La vedova ricevette i ragazzi con la cordialità con cui si potevano accogliere due esseri con quell'aspetto. Erano coperti d'argilla e grasso di candela. Zia Polly si fece rosso sangue per la vergogna, si accigliò e scosse la testa verso Tom. Tuttavia nessuno soffrì la metà di quanto soffrirono i due ragazzi. Il signor Jones disse:
«Tom non era a casa ancora e così ci avevo rinunciato. Invece sono andato a sbattere contro lui e Huck proprio davanti alla mia porta, e così li ho portati qui di corsa.»
«E avete fatto proprio la cosa giusta», disse la vedova. «Venite con me, ragazzini.»
Li portò in una camera da letto e disse: «Adesso lavatevi e vestitevi. Ecco qui 2 completi nuovi, camicie, calze, tutto completo. Sono di Huck.»
«No, niente grazie, Huck. Mr. Jones ne ha comprato uno e l'altro io. Ma staranno bene a tutti e due. Infilatevici dentro, noi aspettiamo. Venite giù quando vi siete ripuliti a sufficienza.»
File and cabbage down, turning the whole cage round. Only tune I can play is file and cabbage down.